Radio Maya.
Y el destino de la radio sistema internacional de Washington DC,
notizie, interviste, interventi esterni, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi abbiamo ospite in trasmissione Roberto Paganello D'Araccelli, col quale parleremo dell'ultima edizione del Manuale Mondiale di Radio e Televisione, del cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net.
Finalmente qualcosa di fresco, Radio Magazine Estate, il meglio di un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Paganello. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Roberto.
Ciao Dario, cordiale saluto a te, naturalmente anche a tutti coloro che stanno ascoltando Radio Magazine.
Ecco, Roberto, proprio a inizio anno è stato anche distribuito la nuova edizione del Manuale Mondiale di Radio e Televisione, conosciuto insomma come la Bibbia del DXF. Stiamo parlando chiaramente della ben nota pubblicazione World Radio and TV Handbook, che parla di tutte le emittenti radiofoniche e televisive del mondo, sia quelle sulle piattaforme tradizionali radiofoniche, quindi onda media, onde corte, bande tropicali, sia televisione per via terrestre che satellitare. No, ecco, possiamo parlare di questa edizione, innanzitutto cosa te ne è sembrato, tu che lo compri tutti gli anni, no Roberto?
Sì, diciamo che quest'anno è uscito il World Radio TV Handbook, non so che numero sia arrivato, ma so che i primi numeri erano usciti nel 1946-47, quindi saremo più di 60 edizioni. Si presenta nel suo solito formato, un libro di 672 pagine, più copertina, quindi c'è veramente di tutto. Come sempre, suddivisi paese per paese, in ordine alfabetico, sono ripostati l'elenco di tutte le emittenti, di tutte le frequenze, con tutti gli indirizzi, operanti in onde medie e corte, e diciamo anche le principali stazioni operanti nella modulazione di frequenza. Ad esempio dall'Italia logicamente non ci sono tutte le quasi 2000 radio locali italiane, ma ci sono indicati gli indirizzi e le principali frequenze di trasmissione nelle principali città di tutti i network radiofonici nazionali e privati italiani, tipo Radio DJ, Radio RTL, Radio Studio 105, eccetera. Ci sono poi sempre una rassegna dei nuovi ricevitori usciti durante l'ultimo anno, si va da ricevitori logicamente professionali che costano migliaia di dollari e di euro, ad alcuni che costano poche centinaia di euro, se non un centinaio di euro. Sicuramente la novità più interessante, tra questi qui diciamo più umanamente possibili a tutti, il nuovo ATS 909X, che è uscito proprio l'anno scorso e che già molti hanno acquistato, comperato con notevole soddisfazione. Ci sono poi sempre qualche articolo su qualche emittente, diciamo molto esotica. Quest'anno l'emittente esotica trattata è la radio di Christian De Cunha, che probabilmente mai nessuno di noi avrà modo di ascoltare, vuoi perché non lo si sente al di fuori di Christian De Cunha, vuoi perché credo che pochissimi di noi nella loro vita andranno a Christian De Cunha. Però può essere interessante leggere questo articolo così per avere un'idea di che cos'è la radio davvero in giro per il mondo. E poi una cosa, non lo so, ci ha portato un po', come si può dire, a Napoli un po' di malocchio. C'è un bellissimo articolo anche su Radio Bulgaria e sappiamo che purtroppo lo scorso 31 gennaio Radio Bulgaria ha sospeso tutti i suoi programmi in onda media e corta. Spero che non sia stato il WRTH a farsi adesso.
Era pronto evidentemente del coccodrillo, Roberto.
Sì.
Ecco, Roberto, chiaramente abbiamo parlato un po' di quella di come appare questa nuova edizione 2012 del Manuale Mondiale della Radio e Televisione. Credo, se non vado errato, se l'hai già citato prima, c'è sempre una parte molto aspettata dagli appassionati di radioascolto, quella dedicata alle previsioni di propagazione, no?
Sì, poi logicamente c'è sempre il solito articolo tutti gli anni fatto dagli scienziati dell'Osservatorio Grimaldo sulle propagazioni, ci si aspetta, andando verso una maggiore attività solare, una maggiore apertura sulle bande più alte della radiodiffusione, quindi 31-25 metri. Logicamente bisognerà aspettare le condizioni migliori quest'estate, ma può darsi che quest'estate sia possibile fare su queste bande molte stazioni del Pacifico, o magari anche le brasiliane, con segnali più potenti di quanto sono arrivate negli ultimi anni. Logicamente passare l'attività solare diventerà più difficile ascoltare stazioni sulle nordamericane sulla banda delle onde medie, ma questo proprio noi radioascoltatori che spostiamo tutta la gamma delle onde medie corte, quando si chiude da una parte si apre dall'altra, quindi abbiamo sempre modo di divertirci, non c'è mai inattività da parte nostra.
Ecco, notizie e curiosità sull'attività solare, chiaramente è un po' tutti i siti web dei più grossi club di radioascolto internazionali si portano costantemente, no? I famosi indici dell'attività, il K-index, il solar flux e cose del genere. Io rimando naturalmente tutti gli appassionati all'ascolto per questo argomento sicuramente al sito web dell'Osservatorio Astronomico di Boulder, Colorado, e anche quello dell'Associazione Radioamatori Americana, la ARRL, che pubblica costantemente i dati sulla propagazione delle onde elettromagnetiche dell'attività solare. Riprenderemo questo discorso appena dopo una piccola pausa. Roberto, se mi consenti, poi riprendiamo la nostra chiacchierata, ok?
D'accordo.
Finalmente qualcosa di fresco, Radio Magazine Estate, il meglio di un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Telefonicamente con Beccelli, dall'altro capo del telefono abbiamo Roberto Papanello, con il quale stiamo parlando dell'ultima edizione del Manuale Mondiale di Radio e Televisione, la famosa pubblicazione della Billboard World Radio and TV Handbook. Ci siamo soffermati prima su uno degli articoli più attesi dagli appassionati del radioascolto e dai lettori del World RTH, è quello dedicato alle previsioni di propagazione. Ecco, proprio in questo periodo l'attualità e i giornali stanno parlando di una esplosione sul Sole, sulla superficie solare molto importante, molto imponente, che non si verificava, penso, almeno dalla fine dell'Ottocento, che probabilmente causerà dei problemi un po' alle radiocomunicazioni, no?
Ah sì, si è parlato, appunto, è diventata una cosa che è andata anche a finire sul giornale, di questa esplosione solare. Io, da quanto ho notato, non mi è sembrato nulla di eccezionale. Sì, il solar flash è salito un po', lo scorso weekend si ascoltava molto bene qualche stazione sui 17 MHz, banda che normalmente è abbastanza chiusa, già verso mezzogiorno, ad esempio, su 17.795 kHz, arrivava a One Africa dallo Zambia con i suoi ottimi programmi musicali. Questo è un ascolto che, diciamo, non è di tutti i giorni, in questi giorni è stato possibile, però ricordo esplosioni solari ben più forti che avevano provocato, anche se solo per poche ore, il completo annullamento di tutte le onde radio sulla base delle onde corte, in quanto sì, è vero che un'esplosione solare aiuta la propagazione a lunga distanza delle onde corte perché va a ionizzare l'atmosfera, ma se la ionizza troppo va ad annullare completamente la propagazione, quindi direi che non è stata nulla di eccezionale, forse i giornali avevano qualche spazio da riempire e l'hanno riempito con questo titolo.
Ecco Roberto, in che periodo più o meno si era prespettata questa esplosione solare?
Ma il periodo oramai, qualsiasi giorno può essere buono, perché come ho già detto, il ciclo solare ha raggiunto il suo minimo oramai circa un anno e mezzo fa, ora quindi per 4-5 anni c'è da aspettarsi che sia in salita questa attività solare, che quindi queste esplosioni diventano anche sempre più frequenti, diciamo da qui fino al 2016-2017.
Ecco, questo tipo di problemi potrebbero dare difficoltà, che so, alla radionavigazione assistita dal satellite, alla radionavigazione sia degli aerei che delle navi. Roberto, faccio riferimento anche a questo punto alla radionavigazione satellitare della Costa Crociera, no? Coinvolta in questo episodio drammatico.
Come dicevo, non potrebbe essere non tanto che queste esplosioni solari vadano a disturbare le frequenze di trasmissione su cui oramai avviene la radionavigazione, se siamo nel campo delle trasmissioni satellitari, ma potrebbero darsi, dato che le esplosioni solari sono accompagnate non solo da una forza emittente di radiazioni elettromagnetiche da parte del Sole, quindi dei raggi gamma, ma anche da vere e proprie particelle, il vetro solare, quindi atomi di elio. Potrebbero questi atomi di elio andare addirittura, se sono in una quantità notevolissima, andare a danneggiare i satelliti, perché vanno a colpirli con una velocità che è dell'incredibile. Pensiamo che il vento solare mi sembra che ci metta circa 7 ore ad raggiungere il Sole, dal Sole alla Terra, quindi possiamo immaginare a che velocità stanno viaggiando, e quindi potrebbero andare a danneggiare i satelliti.
Quelli che sono in orbita geostazionaria e anche in orbita bassa, credo per la navigazione, radionavigazione si intende anche quelli praticamente dove si allacciano i nostri antifurti satellitari, quelli che montiamo sulle automobili, ma anche quelli degli aerei e delle navi. Penso che poi addirittura potrebbero influenzare addirittura le strumentazioni di bordo, quelle che poi sono sulla terra, Roberto?
Ah, può anche darsi, perché se pensiamo che sugli aerei è vietato durante certe fasi della navigazione addirittura accendere un ricevitore radio per ascoltare la banda FM, perché questo ricevitore va a emettere le radiazioni elettromagnetiche che possono disturbare.
Va bene, mi sembra che questo però ultimamente sia un po' superato, no? Perché per esempio fino a qualche tempo fa anche ai possessori di pacemaker era impossibile avvicinarsi a un cellulare, adesso anche la tecnologia ha fatto passi da gigante, per cui credo anche sugli aerei si può tranquillamente accendere il cellulare, adesso è consentito però, Roberto.
È consentito in modalità aereo, non ho ancora capito molto bene come funziona, però perlomeno durante la navigazione, diciamo in alta quota sì, ma nelle fasi di atterraggio e di decollo ancora adesso è vietato l'utilizzo di qualsiasi apparecchiatura elettrica, quando si radioelettrica, quando si accende la lucina.
Ecco, ritorniamo un attimo nei ranghi, visto che purtroppo il tempo a nostra disposizione volge al termine. Dunque, una edizione 2012 del Manuale Mondiale di Radio e Televisione che consigliamo la lettura, ovviamente, no Roberto?
Ma certamente, direi che chi vuole praticare seriamente l'obbligo del radioascolto e contattare le varie emittenze è assolutamente indispensabile.
E possiamo aggiungere che naturalmente è possibile anche acquistarne una copia senza voler fare necessariamente pubblicità occulta. È possibile prenotare una copia acquistandola con carta di credito sul sito web del World Radio and TV Handbook. Si tratta di una pubblicazione che possiamo tranquillamente considerare un manuale da tenere praticamente sulla propria scrivania. Dall'altro capo del telefono, da Vercelli, Roberto Pavanello, un saluto anche alla tua Vercelli che in questo periodo si sta imbiancando di nere, Roberto, e spero di risentirti nuovamente, no?
Siamo in pieno inverno, è logico che sia così.
Allora, grazie per essere stato con noi, a risentirti, ciao.
Ciao, ciao, naturalmente cordiale saluto a tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.